Andiamo però a salutare Daniele Carnasciali. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a tutti.
E benvenuto naturalmente. Allora, le tue valutazioni sulla partita di ieri, ci hai ascoltato, insomma, i temi sono caldi, i nostri ascoltatori ne hanno un po' per tutti, del resto insomma è stata una partita, soprattutto nel primo tempo, al di là del pareggio che la Fiorentina aveva ottenuto sul rigore, una Fiorentina che si è affacciata francamente troppo poco dalle parti sommere, anche nel secondo tempo quando ci sono stati i nuovi che sembravano comunque poter cambiare le sorti dell'incontro, sono arrivate poche occasioni, insomma, non ha fatto neanche una parata Sommer. Però ecco, le tue valutazioni.
Le valutazioni. L'Inter si sa che è la squadra più forte del campionato. L'ha battuta 3-0 giovedì perché secondo me hanno affrontato quella partita pensando di essere bravi, no? E di essere migliori e di vincere facilmente. Invece poi si è andato incontro a una brutta sconfitta, quindi era logico che ieri l'Inter avrebbe interpretato la partita in maniera diversa e quindi dovevi stare attento in questo modo, cosa che non hai fatto e non sei riuscito specialmente il primo tempo a contrastare la superiorità dell'Inter. Però ecco, dire che Palladino in questo momento è uno degli allenatori peggiori della Firenze, per me la vedo ingenerosa, perché secondo me sta facendo un buon lavoro. Siamo sesti in classifica, abbiamo visto delle belle partite, c'è stato anche un periodo dove la Fiorentina ha fatto anche degli ottimi risultati prima degli infortuni di Bove, e adesso sono arrivati giocatori nuovi, secondo me possono dare qualche...
Ecco, abbiamo perso Daniele Carnasciali, ma lo recuperiamo perché, visto che stava parlando dei nuovi, gli volevo proprio chiedere che cosa pensa anche della possibilità che c'era da parte di Palladino di schierare subito i nuovi, insomma buona parte dei nuovi, in particolare Zaniolo e Fagioli dal primo minuto, se poteva cambiare qualcosa per la Fiorentina. Nel frattempo leggiamo qualche messaggio perché ce ne sono davvero tanti e quindi cerchiamo di rispondere a tutti. La partita Palladino l'ha giocata come doveva, ci scrive Ale da Napoli, contenere il primo tempo e giocarla nel secondo, forse l'unico appunto è cambiare qualche minuto prima, poi se ci sono certi episodi si cambiano le carte in tavola. Certo, si poteva anche fare un po' prima, ecco, quei
sì.
Cambi se non si voleva partire con i nuovi, nel secondo tempo si poteva usare di più con i cambi.
Però sul partire con i nuovi io sono d'accordo con l'ultimo ascoltatore che ci ha scritto. Voi immaginate Fagioli per esempio dal primo minuto, Zaniolo dal primo minuto, Gudmundsson dal primo minuto, avevano quanta autonomia potevano avere? Zaniolo non gioca da titolare più di 15 minuti,
sì.
All'Atalanta non l'ha mai giocato da agosto ad oggi, più o meno. No, vai a vedere i suoi dati, 15-20 minuti a partita al massimo. Fagioli, anche lui, pochi minuti alla Juventus, poche gare da titolare. Quindi il ragionamento è stato proprio questo.
Sentiamo come la pensa Daniele Carnasciali, che abbiamo recuperato. Ecco, dicevo Daniele, visto che citavi i nuovi, era il caso secondo te di partire con una formazione diversa, se non con i nuovi, o comunque insomma di ritoccarla un po' rispetto a giovedì scorso, magari anche facendo giocare al primo minuto Foloruscio, che ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per questa Fiorentina? Ci poteva essere magari da parte di Palladino la possibilità di inserirli un po' prima questi nuovi nel secondo tempo?
Quello che noi, quando siamo all'esterno, non si riesce a capire è che quando arrivano dei giocatori nuovi e l'allenatore li prova e li allena, li vede. Noi cosa vediamo? Io l'allenamento della Fiorentina non l'ho mai visto, io vedo le partite. Quindi se un allenatore decide di non farlo giocare è perché magari in settimana ha visto che non si è allenato bene o non sta ancora bene. E allora noi si dice, perché non ha fatto giocare quel giocatore o non ha fatto sempre dopo le partite e sempre dopo i risultati? Quindi se magari non ha fatto giocare dall'inizio Zaniolo o Fagioli o quelli nuovi, o ha fatto giocare magari quelli soliti, è perché durante gli allenamenti li ha visti meglio. Poi, e quindi questa è la prima cosa. Prima parlavate, mi sembra, dell'allenatore ideale,
sì,
a Firenze.
Sì.
Qual è l'allenatore ideale? Cioè, se prendi Gasperini, che è l'allenatore ideale per l'Atalanta, lo prende e lo mette a Firenze, magari fai 3 punti. Quindi ogni allenatore riesce ad esprimersi in determinati ambienti, magari anche in base ai giocatori, può far bene un anno con una squadra, magari va da un'altra parte e non si trova bene con dei giocatori e quindi non rende.
Sì.
Io quindi vediamo quello che sta facendo Palladino in questo momento. È sesto in classifica. All'inizio del campionato, se l'avresti fatto, avresti messa la firma a essere sesto in classifica e essere riattaccato per
probabilmente
Champions,
sì, certo.
Allora di che si parla?
Sì,
vediamo poi alla fine. Siamo arrivati con Italiano siamo arrivati decimi, undicesimi, ottavi, cioè, anche se abbiamo fatto due finali di conference, è una finale di Coppa Italia, ma non l'abbiamo vinta, poi alla fine ti ricordi se hai vinto o no. Quindi aspettiamo la fine del campionato, vediamo come ha lavorato Palladino, però secondo me in questo momento sta lavorando bene.
A proposito dell'allenatore ideale, c'è chi sostiene che sia stato Prandelli l'allenatore ideale della Fiorentina. Io, per rimanere al periodo di Daniele Carnasciali, potrei dire anche Ranieri, che peraltro era criticatissimo comunque dalla tifoseria viola. Anni dopo è stato evidentemente rivalutato Ranieri anche per i trofei che ha portato alla Fiorentina.
Poi insomma Daniele lo conosce bene.
Certo. Guardiamo cioè, si guarda la carriera di Ranieri, cioè dai, di che si parla,
certo.
Ha allenato le migliori squadre in Italia, ha allenato il Chelsea, ha allenato il Monaco, ha allenato l'Atletico Madrid, ha allenato il Valencia, ha vinto un campionato, una Premier League, e una Coppa Italia, una Supercoppa, cioè poi alla fine ha salvato il Cagliari in delle situazioni, certo, disperate, certo. No? Poi l'olio, ripeto, si torna lì. Ora tutti vogliono Gasperini. Gasperini è il miglior allenatore, perché quando è andato all'Inter dopo tre giornate l'hanno mandato via. Magari vanno in un'altra squadra e non fa bene. Quindi
sì, tutti magari più che Gasperini vorrebbero Sarri.
Sì,
ecco,
Gasperini
insomma abbastanza in viso.
Però quando, ecco Daniele, quando c'eri anche te insomma nel gruppo, nello spogliatoio, lo ricorderai, insomma anche Ranieri, nonostante insomma abbia portato poi una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, abbia riportato la Fiorentina dalla Serie B alla Serie A eccetera, lo sappiamo tutti la sua storia viola, scusate, però era criticato, cioè c'erano le critiche nei suoi confronti, cioè Firenze è questo anche, i tifosi viola sono questo, o no?
Certo, no, ma è così, a parte l'allenatore...
Ci vogliono le spalle larghe.
È sempre criticato, cioè tanto vai sempre in base ai risultati, no? Quindi, però... È giusto anche, ci mancherebbe, se un tifoso non può neanche criticare, allora alla fine è giusto, però bisogna essere anche oggettivi. Questo, secondo me, per come eravamo partiti, per come avevamo chiuso la stagione precedente, io ripeto, vedere la Fiorentina in questa posizione di classifica e in lotta secondo me fino alla fine per un posto centro, sì, aver fatto 10 firme, e quindi sono contentissimo del lavoro che sta facendo Palladino. Poi dire se uno è contento, se vuole migliorare, questo ci mancherebbe, tutti possono migliorare. Adesso che è chiuso il mercato di gennaio, perché poi il mercato di gennaio effettivamente un pochino sposta, perché i giocatori, c'è chi è scontento e vuole andare via, quello che vuole rimanere, quindi un po' di problemi all'interno dei spogliatoi in tutte le squadre. Si vede, lo crei, no? Quindi, però adesso è chiuso, sono arrivati giocatori nuovi, diamogli tempo di inserirsi, e secondo me ci può essere veramente la possibilità quest'anno di toglierci anche delle soddisfazioni, specialmente anche in Coppa. L'unica squadra mi sembra a livello della Fiorentina forse più forte è Chelsea, mi sembra, no? Poi
sì,
ne vedo. Certo. Ne vedo tante, quindi possiamo andare avanti anche in quella competizione e lottare fino alla fine per un posto centro, per me è una cosa positiva, non so cosa ne pensate voi, però.
No, assolutamente, speriamo, ecco, che finalmente la Fiorentina possa alzarlo questo trofeo per poi concentrarsi su altri obiettivi, perché ne ha fatti anche troppe di partecipazione a questa conference.
Sì, non è nemmeno semplice, tra l'altro ho letto delle dichiarazioni di Maresca che ha detto che per lui insomma la Champions, cioè, scusate, la Conference adesso è un obiettivo molto importante. Comunque, al di là di questo, volevo chiedere a Daniele, ma secondo te dei nuovi, vedendoli come si sono diciamo disimpegnati ieri, quindi mi riferisco ovviamente a Fagioli, mi riferisco a Zaniolo, Foloruscio già lo conoscevamo bene, e poi forse me ne sfugge qualcuno, no, che è entrato, no, c'era Gudmundsson che non è un nuovo, però ecco, quale ti sembra quel giocatore più pronto per essere titolare subito in questa Fiorentina, al di là del fatto che hai detto bisogna adattarli, chi arriva deve avere un periodo di adattamento, ma ce n'è uno che ti ha colpito, che dici questo lo vorrei titolare già contro il Como?
Secondo me è quello che può dare più qualità a Fagioli. Io è un giocatore, secondo me, a noi ci manca. Poi sai, Zaniolo si torna lì, non si riesce a capire, no, trova sempre squadre anche forti, però poi dopo un mese, due mesi non riesce ad avere continuità. Anche nell'Atalanta non si è mai visto giocare titolare, cioè in tutte le squadre che è andato fanno giocare sempre gli ultimi 15-20 minuti. Io penso sia un giocatore forte, però qualche limite ce l'ha, è in dubbio, questo è risaputo. Quindi io spero tanto che possa fare bene a Firenze, che possa trovare continuità, ma quello secondo me dipende da lui, perché se con la testa a posto, fisicamente a posto, secondo me è un giocatore forte, però forse non ha la qualità per essere ai vertici, perché poi alla fine conta quello. Mentre Fagioli lo vedo più un giocatore da Fiorentina che può dare equilibrio e che può dare qualità a questa squadra, questo sì.
Ecco Daniele, da difensore ti chiedo, De Gea, che ha portato tantissimi punti alla Fiorentina, è stato uno dei pilastri della crescita della Fiorentina, ieri a tuo parere doveva uscire sul cross di Carlos Augusto in occasione del secondo gol dell'Inter?
Allora, non ce l'ha fatta uscire, perché vedi che Bastoni, quando dà la palla a Carlos Augusto, il portiere male si aspetta, visto che è mancino, che la sposti, cioè la stoppi, se la sposta sul mancino e poi la rossa. Invece Carlos è stato bravo a crossarlo direttamente di prima col destro, capito? Quindi non ha dato modo sia ai difensori ma anche al portiere di trovare la posizione. Secondo me è questo il problema, quindi non ce la fai a uscire su quella palla lì.
E invece se tu fossi stato in campo, come avresti reagito di fronte a quell'errore gravissimo?
No. Ma ascolta, ma i giocatori si possono, cioè mi sarei arrabbiato come si sono arrabbiati tutti i giocatori, ci mancherebbe, è mezzo metro fuori, però si torna lì, dai, se c'è il bar non, come non puoi, va cambiato qualcosa, non puoi.
Va cambiato il protocollo.
Ma come fai a dire non posso intervenire? Scusami, ma se io do un cazzotto a uno e non lo vede nessuno, il bar interviene, e scusami, se va la palla fuori mezzo metro non devo intervenire, allora che aiuto è il bar? No, c'è qualcosa che non...
Sì, ma infatti anche se non in forma ufficiale, comunque chi è al VAR può suggerire all'arbitro che deve stare attento e deve rivedere la sua decisione.
Ma è una regola, il pallone andrà fuori e non è giocabile, è una regola del calcio, scusami. Certo. E quindi allora non l'avrebbe messo il VAR per dare una mano all'arbitro, no? Questa è una cosa scandalosa, ma lì non c'è problema né di giocatore né proprio, ma neanche l'arbitro, perché se poi il protocollo è quello,
certo, sì. Però ecco, c'è anche chi sostiene, ne parlavamo ieri ad esempio con Renato Buso in televisione RTV 38, anche se il protocollo non si può cambiare ufficialmente, magari dal VAR potevano, ripeto, suggerirgli, sì, che c'era stato questo errore, la palla era palesemente fuori, e allora magari se voleva far battere l'angolo l'arbitro poteva poi anche successivamente immediatamente fischiare un fallo di confusione e tutto finiva lì.
Sai, però avrebbe magari annullato un gol, perché immediatamente è arrivato
confusione, sono stati fischiati,
lo fanno.
Aspetta, nel frattempo guarda, voglio coinvolgere nella nostra discussione anche Angelo Bonfrisco, ex arbitro a lungo in Serie A. Ciao Angelo, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
C'è anche Daniele Carnascialli collegato con noi, non so se l'hai arbitrato qualche volta, Daniele Carnascialli.
Non ricordo, forse siamo, lui ha smesso, io sono arrivato e... però lo ricordo molto forte, quindi con piacere.
Allora, visto che stavo parlando proprio di questo argomento, voglio sentire subito le tue parole, che sono certamente più, diciamo così, significative delle nostre, almeno di noi che siamo qui in studio, non tanto di Daniele che sul campo c'è stato, però ecco, sicuramente delle nostre. E quindi allora ti chiedo, effettivamente non poteva fare niente l'arbitro per il protocollo, però ecco, sei d'accordo sul fatto che magari, anche se non in forma ufficiale, dal VAR una pulce nell'orecchio poteva essere messa all'arbitro o no?
Ma guarda, ormai sono successi due episodi dove il protocollo veramente, cioè, è paradossale. Avere l'opportunità di dare una certificazione, quindi un fatto oggettivo, che però per un vizio di protocollo gli arbitri non possono intervenire. Ecco, mi riferisco alla doppia ammonizione di Tomori e a questa palla uscita da cui poi scaturisce il calcio d'angolo e l'autogol. Basterebbe poco, sono 7 anni, credo uno di sperimentazione più 6, dove non abbiamo modificato niente. Allora io dico, quando si attua una nuova procedura che è la tecnologia, strada facendo, io credo che almeno una volta all'anno si possano prendere degli appunti, io la chiamo la cassetta delle idee, no? E a fine anno si vanno a fare quelle modifiche, no? Cioè, perché poi non tutto puoi sapere se non lo vivi, diciamo, il protocollo, le controindicazioni, no? Cioè, sono tutte le medicine, cioè, fanno guarire qualcosa, però hanno le controindicazioni. Sì. Bisogna combattere le controindicazioni, quindi basterebbe modificare. Oltretutto, cioè, abbiamo detto da tanto tempo, la doppia ammonizione che porta a un'espulsione è un fatto che può pregiudicare il risultato di una partita. Inseriamolo nel protocollo, cioè, ma sono, è già qualche anno che lo diciamo. Sì. La palla che è uscita dal terreno di gioco, cioè, è proprio previsto dal regolamento che il pallone che esce dal terreno di gioco, cioè, tra virgolette, tutto quello che succede dopo è da annullare, cioè non è veritiero, perché da lì devi riprendere. Ora che purtroppo dalla parte dell'arbitro lui a profondità è coperto dal corpo, non lo vede, e l'assistente è dietro una decina di metri, fa fatica a vederlo. Quindi chi può essere altro se non il protocollo? Ma tu pensa che bastano 2 secondi, palla fuori, calcio di rinvio, cioè 2 secondi, cioè, per evitare una ripresa di gioco che è un corner, da cui spesso e volentieri può nascere un gol, no? O può nascere un rigore, ed è brutto, bruttissimo vedere un pallone fuori che avrebbe dovuto dare una ripresa di gioco di calcio di rinvio, che viene poi trasformata per un errore che dal campo può succedere. Succede tante volte, no? Di sbagliare un corner,
certo,
e invertire la decisione, però diventa fondamentale perché regali una fase d'attacco,
certo,
da cui può nascere una rete.
Ieri, oltre al dando la beffa per la Fiorentina,
un'autorete, sì. Esatto.
Ecco,
quindi, sì, cosa prego. Dire? Mettere le mani a protocollo, cioè cerchiamo di dare una sveglia per TIFAB, che voglio dire, non ci vuole molto, almeno su queste cose che abbiamo verificato dal campo basterebbe poco, ecco, tutto qua.
Tra l'altro, Daniele, apro un'altra parentesi, io abolirei anche quella regola che impone all'arbitro di tirar fuori il cartellino giallo per chi festeggia togliendosi la maglia. Ken ne ha pagato le conseguenze, sarà squalificato.
Guarda,
poi voglio sentire, aspetta, voglio sentire Daniele Canasciai, poi ti do la parola, Angelo. Daniele, cosa ne pensi? Visto che comunque questa regola ha visto protagonista in negativo Ken, che sarà squalificato per la partita con il Como, insomma, in generale, ora, al di là di quello che è accaduto a Ken, però, quando c'è un gol c'è una manifestazione di gioia che ti può portare anche a toglierti la maglia, no?
Sì, allora, magari che io facevo un gol l'anno me la poteva anche togliere, sì, no? E prendere ammonizione. Ken è una bella fatti 10, è abituato a fare, sì, gol, no? E quindi mi ci devi pensare, non la devi togliere. Quindi se c'è questa regola, poi dopo se la si discute nel toglierla o lasciarla, questa è un'altra cosa. Però visto che adesso c'è e Ken di gol ne fa, la maglia non te la levi. Io fossi allenatore, tutte volte che il mio giocatore fa gol e si toglie una maglia,
gli metteresti la multa?
Sì, certo, così almeno, almeno ci pensa, no? Quindi questo no, non è. E comunque ti dico la verità, non
la toglieresti questa regola?
No, la lascerei perché c'è tanti modi per risultare, insomma, dai, quindi questo no. Il scandaloso è l'altro, l'ho detto, quando la palla è fuori non è giocabile, quindi protocollo non cambiare, non c'era nemmeno bisogno di mettere questa regola. Quando la palla è fuori non è giocabile, c'è il VAR che in un secondo lo vede e dai messa. Non puoi dare calcio d'angolo e poi, come ha detto te, no, Lorenzo dice, ma l'arbitro magari c'ha una pulce nell'orecchio e fischia un fallo di confusione.
No, anche per rimediare all'errore che aveva fatto, insomma, anche per lui stesso, per salvare la faccia,
No, ho capito, ma ne fa due. L'arbitro non può mai dire, vabbè, fischia un fallo di confusione se non c'è. Cioè,
no, ma nel momento in cui dai calcio d'angolo togli l'angolo, se no.
Però lui era convinto che l'angolo ci fosse, nel senso, altrimenti non l'avrebbe dato.
Non lo sa, non lo sa che la palla è uscita.
No, lo sa, però se in qualche modo gli viene fatto arrivare nell'orecchio l'errore,
cambia la decisione e dice non è più angolo.
Un'altra volta?
Appunto, è così semplice, fagli arrivare la decisione corretta.
Certo.
Calcio di rinvio, la palla è uscita, calcio di rinvio e fai una cosa.
È più semplice, un secondo lo
certo, fai. Certo.
Angelo, volevi intervenire anche su quella parentesi che avevo aperto a proposito di...
No, dicevo, sono d'accordo, cioè che la regola c'è, basterebbe poco per far mente locale, evitare di togliersi la maglia, ma se proprio non ce la facciamo, mettiamo una multa, anziché dare il conteggiare il cartellino giallo, diamo una multa e abbiamo risolto il problema.
Cioè depenalizziamolo a livello di squalifiche, nel senso, cioè,
Io l'avevo anche pensato per gli allenatori, no? A me di vedere questi allenatori buttati fuori che poi sono in tribuna con sto telefono mi sembra un po' tutto ridicolo.
Sì.
Allora direi, siccome l'allenatore non è un giocatore, no? Facciamolo rimanere in campo e multiamoli, evitiamo le squalifiche degli allenatori, potrebbe essere anche questa una soluzione, tanto e io so che poi allora a loro scoccia tanto essere toccati sulla tasca, no?
Però
gli allenatori a me piace vederli in panchina, non su dietro le vetrate con in mano il cellulare, insomma, che mi sembra un po' una cosa ridicola, ecco.
Sì. In effetti, Daniele, per quanto riguarda le multe, probabilmente i giocatori e gli allenatori ci starebbero più attenti, perché di solito, no, si dice, quando un calciatore lo vai a toccare sul piano economico, insomma...
Questo vale per tutti, per la verità, anche i cittadini comuni, certo, se li vai a toccare sul piano economico, stanno un attimino più attenti.
I cittadini ancora di più.
La macchina magari la metti un po' meglio.
I cittadini ancora di più, sei calciatore.
Il calciatore ha anche più disponibilità.
Sì, no, per l'allenatore... Concordo, sì, perché è vero. Anche perché poi sei preso dalla partita, tante volte fai dei gesti o di qualcosa che non è, che magari o non pensi, però insomma sei preso dalla partita e ci sta. E se ti vengo ti butto fuori perché magari ho detto qualcosa di troppo, insomma, mi sembra esagerato. Metti sì, le multe ci può stare, metti una multa e allora. Allora forse la volta dopo ci pensi due volte, no? E quindi sì, quello sì. Quello di togliere la maglia, ripeto, non è... so che sono diffidato, so che se me la levo prendo la munizione, ma perché me la levo? C'era, e poi ripeto, Ken fa il gol tutte le domeniche, quindi lo sa. Io magari penso dall'entusiasmo, la potevo togliere, ma lui no.
Sì.
Quindi oltre al danno la beffa, allora hai preso la munizione, la squalifica e ti do anche 10.000 di multa, così almeno
certo, così ci stai molto più attento la prossima volta.
Sì.